Tarantino, è avvocato anche lui.
Sì.
Bene, grazie a tutti della presenza numerosa che ci colpisce naturalmente positivamente, grazie a nome della Libera Associazione Forense. Introduco brevemente, prima di lasciare la parola al Presidente Giugioli, che è uno delle tante persone a cui do un ringraziamento particolare, sia per essere presente, sia perché insieme agli altri consiglieri dell'Ordine, vedo il segretario Enrico Moscoloni, poi ce n'è qualcun altro nella platea. E appunto colgo l'occasione per ringraziare attraverso Paolo Giugioli tutto il Consiglio dell'Ordine, anche per il riconoscimento che ha dato, che non è formale a nostro parere, del valore dal punto di vista anche dell'accreditamento di questo corso per quanto riguarda la deontologia forense. Vi preparo subito che è un modo un po' particolare in questo appunto. Ringrazio l'Ordine per questo riconoscimento, perché sicuramente noi oggi tentiamo di fare un lavoro anche che non ci prenderà tantissimo tempo, cioè nel senso che tenteremo di essere veloci e sintetici, ma tentiamo di fare un lavoro un po' particolare. Vedremo un filmato, come prima cosa, un filmato di una ventina di minuti su questo avvocato poco conosciuto al grande pubblico, ma avvocato bresciano, l'avvocato Giuseppe Tovini, che ha svolto la sua attività professionale e che da quell'attività professionale ha fatto nascere una serie di opere sociali, opere economiche che verranno meglio descritte nel video. Un nota bene, perché io l'ho visto due volte, la prima volta che l'ho visto non ero stato preavvertito come tenterò di fare con voi, evidentemente è un video, a mio parere fatto molto bene, che deve essere calato nella realtà storica in cui è stato, è un filmato moderno evidentemente, ma in cui è vissuto l'avvocato Tovini. Era un periodo di grande euforia nel nostro paese, ma era anche un momento di grandi divisioni. L'avvocato Tovini era un esponente di spicco del movimento cattolico bresciano, era il periodo del non expedit e quindi i cattolici non partecipavano alla vita politica del paese, e quindi l'ambientazione, diciamo il momento storico in cui Tovini ha svolto la sua opera era sicuramente un momento difficile, un momento di grandi divisioni, e lo noterete nelle azioni, nei discorsi che lui ha fatto, nelle idee che lui propugnava. Quello che ci interessa però è un'esperienza di un professionista come noi, impegnato nella realtà, e quello che ci interessa fare nel dibattito che ne seguirà con la dottoressa Chiarina Sala, che ringrazio moltissimo, presidente facente funzione della sezione lavoro, ringrazio moltissimo per due motivi. Primo, perché sostituisce e viene in rappresentanza la dottoressa Pomodoro, della presidente Pomodoro, che non ha potuto intervenire perché venerdì o giovedì ha saputo della presenza dell'organizzazione del tavolo della giustizia, a cui doveva partecipare il ministro Alfano e una serie di altri protagonisti del mondo della giustizia, e quindi non ha potuto partecipare all'ultimo momento. Abbiamo a lungo discusso se spostare l'incontro, ma anche per il rispetto ai numerosi colleghi che si erano iscritti, oltre per alcuni problemi organizzativi, abbiamo deciso quindi di confermare e abbiamo chiesto, in accordo con la dottoressa Pomodoro, alla dottoressa Sala di partecipare, e quindi la ringrazio calorosamente per la sua presenza e anche per la grande disponibilità che ha dimostrato. L'avvocato Tarantini, che poi presenterò brevemente prima del suo intervento, collega e impegnato nel mondo bancario. Il mondo bancario è un mondo in cui come vedrete al filmato, l'avvocato Tovini ha avuto molte intuizioni partecipando alla costituzione, alla nascita dell'idea del credito cooperativo e all'idea di una grande banca come è stato poi il Banco Ambrosiano. Ecco, nel ringraziare e nel avvertirvi quindi che il filmato ha questa caratteristica così affascinante di essere calato nella storia di quel periodo, ma che il tentativo che faremo con i nostri ospiti sarà poi quello di capire come questa figura, come il fascino di questa figura possa essere interessante rispetto al lavoro che facciamo noi, al contenuto del nostro comportamento, quindi qua entra la deontologia, come è stato intelligentemente riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine di Milano, anche nel nostro comportamento nel muoversi nella società, che è uno degli aspetti della deontologia. I ringraziamenti finiscono qua, ne ho ancora due da fare, uno molto sentito al Centro Culturale di Milano, che ha organizzato con la Libera Associazione Forense questo incontro e che si inserisce nel ciclo degli incontri sul 150 anni in Unità d'Italia, in cui il Centro Culturale di Milano, poi troverete fuori insieme al materiale, ad altro materiale, anche il materiale sull'attività del Centro Culturale di Milano con particolare riguardo a questo ciclo di incontri. È molto interessante, si inserisce molto bene questo incontro sull'avvocato Tovini, perché il Centro Culturale di Milano ha voluto approfondire il tema dell'Unità d'Italia partendo da storie di protagonisti che hanno fatto l'Italia al di fuori di ogni retorica, con una presenza, potremmo dire con una presenza dal basso, cioè laddove in una presenza appunto attiva e fattiva nella società come quella dell'avvocato Tovini hanno contribuito, magari anche essendo uomini di parte, come si vedrà bene nel filmato, a costruire l'unità d'Italia, perché l'unità d'Italia è un'unità tra soggetti diversi, da esperienze diverse, non solo dal punto di vista geografico ma anche culturale, ma che hanno saputo costruire, affrontando in modo pieno e intelligente la loro attività particolare, fatti e opere che sono serviti poi alla realtà intera, alla realtà sociale del nostro paese, come vedremo nell'opera di Tovini. E infine un ultimo ringraziamento particolare, anche presente in sala Eugenio Tovini, che è l'ultimo difendente dell'avvocato Tovini, che era suo prozio, cioè quindi il fratello di suo nonno, e quindi la sua presenza ci fa particolarmente piacere, perché dice perché dà un contributo ulteriore a questo incontro, conferma anche il lavoro interessante, che non è solo un lavoro storico ma è anche un lavoro teso a capire l'importanza della figura di Tovini per i giorni nostri, per la nostra esperienza, ripeto, di lavoro e di vita, e quindi lo ringrazio sentitamente per essere qua con noi e per aver contribuito e apprezzato questo gesto. Lascio la parola all'avvocato Giugioli per il suo saluto, poi ci sediamo tutti lì e vediamo il filmato, e dopodiché chiederò agli ospiti di salire per l'incontro. Grazie.
Rivolgo il mio più cordiale saluto a tutti voi intervenuti in occasione di questo incontro organizzato dalla Libera Associazione Forense e dal Centro Culturale di Milano per celebrare la figura di Giuseppe Tovini nell'ambito del ciclo di incontri dedicato alla storia delle persone e delle opere che hanno fatto l'Italia. Ringrazio per l'iniziativa alla quale l'Ordine degli Avvocati ha volentieri concesso i crediti formativi il collega Paolo Tosoni, presidente della Libera Associazione Forense. Saluto in particolare la dottoressa Chiarina Sala, che interviene al posto del presidente del Tribunale Livia Pomodoro, impegnata con la riunione del tavolo della giustizia per la CETI di Milano, e l'avvocato Graziano Tarantini, presidente della Banca Akros, chiamati a ricordare la storia e l'insegnamento di Giuseppe Tovini. Padre di famiglia, avvocato, banchiere bresciano, proclamato beato da Papa Giovanni Paolo II nel 1998, nel rileggere la vita di Tovini sono sinceramente rimasto impressionato per la quantità di opere che egli ha saputo realizzare in così breve tempo. Giuseppe Torini, che morì nel 1897 a soli 56 anni, ricoprì importanti incarichi come quello di sindaco della sua città, Cividade Camuno, e si impegnò per molto a vantaggio delle scuole cattoliche e per la libertà di insegnamento in anni difficili per la vita pubblica dei cristiani in Italia. Erano gli anni della rivoluzione liberale e anticlericale, nella società che comportò lo scioglimento degli ordini religiosi, l'ingerenza del governo sia nella nomina di parroci e vescovi, sia nell'istruzione, con il sistematico tentativo di espellere l'educazione religiosa dalle scuole in nome del modernismo. Erano gli anni delle leggi sulle guarentigie, 1871, che diedero inizio ad un meticoloso programma di laicizzazione. Nel 1874, Papa Pio IX, con la conferma del non expedit, ribadì ai cattolici italiani il divieto di partecipare alla vita politica, né eletti né elettori. I cattolici indirizzarono allora le loro energie in altre direzioni, avviando una serie di iniziative originali, tra cui nel 1874 a Venezia il primo congresso dei cattolici italiani. Anche per l'avvocatura furono anni cruciali. Nel 1872 si diede il via ai congressi nazionali. I congressi forensi hanno una loro storia che è anche storia dell'Italia unita, storia della professione forense, storia politica e sociologica della categoria. Sono insomma lo specchio che riflette le condizioni sociali ed economiche del nostro paese e il ruolo degli avvocati all'interno delle istituzioni. Ma sono anche un ritratto di una categoria che guarda alla sua funzione politica e sociale. In questo contesto storico, politico ed istituzionale si snoda la vita dell'avvocato Tovini. Nella Brescia di Giuseppe Zanardelli, questo giovane e capace avvocato divenne il padre delle più importanti ed eterogenee opere cattoliche, alle quali egli guardò sempre con grande stupore e con profonda gratitudine al Signore. Al centro dell'impegno di Tovini, la preoccupazione per l'emergenza educativa fu costante, al punto che egli stesso lo definì il compito della sua vita. Fondò così scuole, asili, collegi per preparare all'insegnamento, riviste per gli insegnanti, una lega per l'aggiornamento tra insegnanti e un'assicurazione. Padre Gemelli gli ha sempre riconosciuto la paternità dell'idea dell'università cattolica. Ma egli fu anche fondatore di opere ed istituzioni civili e soprattutto economiche, perseguendo l'obiettivo di attribuire al pensiero cattolico un ruolo cruciale anche nel civile. Era un avvocato, ma come viene ricordato in una biografia, ebbe una sensibilità eccezionale per i problemi economici della sua terra, che interpretava in chiave umana, sociale e religiosa. In lui era spiccata una vocazione di tipo istituzionale, per cui era in grado di individuare le carenze strutturali del suo territorio per poi realizzare le giuste istituzioni, fossero essere culturali o creditizie. Da qui il suo battersi per il collegamento ferroviario della Val Camonica, per fondare una società di mutuo soccorso e le casse rurali, la Banca di Valle Camonica, Banca San Paolo di Brescia e la Banca Ambrosiana. Questo era il suo modo estremamente concreto per contribuire allo sviluppo della sua terra a beneficio della sua gente attraverso un'elevazione economica, culturale e civile. Il 20 settembre del 1998, quando venne proclamato beato, il pontefice, nel ricordarne la dedizione generosa e disinteressata alle problematiche sociali, in un momento delicato delle storie italiane della stessa Chiesa, lo descrisse con le seguenti parole: fedele, leale, attivo nella vita sociale e politica. Sua costante preoccupazione fu la difesa della fede, convinto che, come ebbe ad affermare egli stesso in un congresso, I nostri figli senza la fede non saranno mai ricchi, con la fede non saranno mai poveri. Non esistono parole più giuste che spieghino perché la vita dell'avvocato Giuseppe Tobini costituisce tuttora un esempio non solo per il cristiano che concepisce la sua vocazione come impegno civile, ma anche per ogni cittadino dotato di buona volontà che vive per un mondo più libero e più giusto, per un mondo migliore. Il filmato che ci accingiamo a vedere, dall'emblematico titolo «Dall'amicizia all'azione», «Dall'azione all'amicizia», ci mostrerà tutta la grandezza di quest'uomo. Grazie e buona visione.
(1850-1870) accadono mutamenti epocali all'interno degli stati. La repentina trasformazione industriale crea in Europa nuovi problemi. Le classi lavoratrici si trovano sempre di più ai margini della vita civile, rimanendo escluse dalla politica. Gli stati dimostrano una grande difficoltà ad adeguare la propria organizzazione alla nuova situazione sociale ed economica. Il neonato Regno d'Italia gioca un ruolo decisivo nel mutamento dell'assetto europeo. Nel 1870 la breccia di Porta Pia compie l'unificazione. Al tempo stesso, al suo interno si fanno più vivi i contrasti politici, sociali ed economici. A questi, la destra storica non è più in grado di dare risposte e nel 1876 cede il passo alla sinistra. Nel 1871 viene promulgata la legge delle Guarentigie. A meno di 8 mesi dalla presa di Roma, che ha posto fine al potere temporale e ridotto il Papa ad essere prigioniero in Vaticano. Si concede alla Chiesa la possibilità di esercitare la propria funzione spirituale, ma se ne ostacola la dimensione pubblica. Soppressione degli ordini religiosi, incameramenti dei patrimoni ecclesiastici, matrimonio civile, ingerenza statale nella nomina dei vescovi e dei parroci attraverso il placet e l'exequatur, controllo delle opere pie. Sono le tappe, a brevissima distanza, di un programma meticoloso di laicizzazione. Nel 1874 Pio IX, con la conferma del Non Expedit, ribadisce ai cattolici italiani il divieto di partecipare alla vita politica, né eletti né elettori. La quasi totalità dei cattolici segue l'indicazione del Papa, indirizzando le proprie energie in altra direzione. Non si fermano infatti solamente a una posizione di protesta reattiva, ma avviano una serie di iniziative originali. 1867, Bologna, Società della Gioventù Cattolica Italiana. 1869, Firenze, Unione Cattolica per il Congresso delle Buone Opere in Italia. 1871, Roma, Società Primaria Romana per gli Interessi dei Cattolici. 1874, Venezia, Primo Congresso dei Cattolici Italiani. 1875, Firenze, Secondo Congresso, si decide di rendere permanente questo organismo e lo si chiama Opera dei Congressi e dei Comitati Cattolici. In questa storia di gente all'opera, Brescia si dimostra presto una delle città di punta. Il 1 gennaio 1867 inizia alle pubblicazioni un coraggioso e battagliero settimanale, Il Giovane Cattolico. Nel programma annunciato nel primo numero si scorge una nota distintiva del movimento cattolico bresciano, che è anche del nostro protagonista. Noi amiamo la religione e la patria. Noi pensiamo che non possa esservi scienza vera, libertà perfetta, felicità né domestica né sociale, senza il principio del timor del Signore. In città, fin dal 1862, la massoneria si riorganizza nella loggia Arnaldo da Brescia, caratterizzata da un forte spirito anticlericale, potenziato dalla presenza di un uomo che ne è, per quasi 25 anni, la guida indiscussa, forte del suo ruolo politico nazionale. Si chiama Giuseppe Zanardelli. In città, fin dal 1867, si trasferisce un giovane avvocato destinato a cambiare le sorti dell'associazionismo cattolico bresciano e non solo, divenendo padre delle più grandi ed eterogenee opere cattoliche. Si chiama Giuseppe Tobini.
Sono nato il 14 marzo 1841 a Cividate Camuno, in Val Camonica. Ho studiato prima a Lovere, poi a Verona, al Collegio Mazza, roccaforte del pensiero rosminiano, fondata da Don Nicola Mazza nel 1832. Mi sono laureato in giurisprudenza a Pavia nel 1865 e, dopo 2 anni di insegnamento e di pratica presso un avvocato a Lovere, nell'autunno del 1867 mi sono trasferito a Brescia presso l'avvocato Corbolani. Frequentandone lo studio e la famiglia, conobbi sua figlia, Emilia, che ho sposato nel 1875. Dal nostro matrimonio sono nati Livio, Maria, Francesco, Mercede, Daniele, Maria, Roberto, Clotilde, Agnese, Angela, i nostri 10 figli. Ma il mio temperamento e la mia fede mi hanno presto impedito di condurre la vita riservata di uno stimato avvocato a cui sembravo destinato, trascorsa tra lo studio, la famiglia e le appassionate conversazioni al caffè del Duomo. Alla fine del 1871 ho accettato di essere nominato sindaco del mio paese d'origine, Cividate Camuno. Subito mi sono preoccupato di realizzare le opere necessarie al mio paese senza gravare sulla popolazione con nuove imposte, grazie a mutui trentennali con il credito fondiario. Fu così che riuscii a far costruire un nuovo ponte sul fiume Oglio, così importante per Cividate. Ma avevo a cuore il destino di tutta la mia valle, quella Val Camonica allora poverissima che rischiava di rimanere ai margini del nascente sviluppo dell'Italia, se non addirittura di esserne tagliata fuori. Ho deciso così di promuovere la fondazione della Banca di Val Camonica e mi sono adoperato per gettare le basi necessarie alla nascita di una ferrovia camuna. Con la costituzione del Comitato Diocesano dell'Opera dei Congressi, di cui sono nominato presidente, e la fondazione del Cittadino di Brescia nel 1878, giornale cattolico di cui fin dall'inizio mi è stato chiesto di essere presidente del Consiglio di Amministrazione, ho iniziato la lotta che, in meno di 20 anni, ci ha portato a fondare numerose opere in diversi settori, con un'intensità che non possono non lasciarmi stupefatto e grato al Signore. La nascita del Cittadino è stata un punto nodale della mia vita e strumento eccezionale per la coscienza cattolica bresciana che, in quelle pagine, ha potuto contare su una voce da affiancare alla provincia di Brescia, l'organo di stampa di Giuseppe Zanardelli. È stata proprio l'esperienza del Cittadino a far scaturire un fiume inarrestabile di iniziative, direi un fiume di carità.
Per riuscire nell'opera nostra occorrono 3 grandi virtù, una fede profonda in Dio, un attaccamento sincero alla Chiesa e una grande carità verso i nostri simili, specialmente verso i nemici. Questo raccomando continuamente ai miei compagni. Un pericolo supremo ci sovrasta. Quanto più è grande, più sacro, più prezioso, più necessario la cattolica fede, è pienamente minacciato per mezzo delle scuole nell'italiana gioventù. Ogni sforzo si deve fare, ogni sacrificio sostenere e consumare anche il patrimonio, se è necessario, pur di conservare ai figli il tesoro della fede, perché i figli senza la fede non saranno mai ricchi, con la fede non saranno mai poveri. A partire dal 1882, a Brescia, abbiamo dato vita all'Associazione dei Padri di Famiglia, il Collegio Luzzago, il Giardino d'Infanzia San Giuseppe e la Società Cesare Arici. I nostri fanciulli offrono 12 soldi per i lontani fanciulli dell'India e della Cina. Perché non ne offriamo 2 per quelli che sono nati sotto lo stesso cielo, calcano lo stesso suolo, respirano la medesima aria? Le nostre Indie sono le nostre scuole. Le nostre Indie sono le nostre scuole. Mi sono messo subito al lavoro. Ormai l'educazione è diventata per me il compito della vita. Abbiamo deciso di fondare l'opera per la conservazione della fede nella scuola d'Italia. Nel settembre 1892 abbiamo avviato il periodico Fede Scuola, pagine dalle quali sostenere a gran voce la necessità di scuole cattoliche, di una vera libertà di insegnamento, ma anche di una università cattolica. Ho proposto così al Congresso di Vicenza del 1891 il progetto di un giornale didattico, Scuola Italiana Moderna. Il mio desiderio è quello di non pretendere mai di gestire direttamente le opere che nascono, ma di affidarle alle persone che ritengo di volta in volta più sperimentate, giudiziose, fidate. È per questo che ho proposto ad alcuni amici di affidare la nascente Scuola Cattolica di Brescia ai Gesuiti. Convinti gli amici, ho scritto al provinciale dei Gesuiti. L'affare per noi è della massima importanza. Siamo al punto di non poter mandare i nostri figli nelle scuole pubbliche senza esporli al pericolo di perdere la fede. La signoria vostra può immaginare il travaglio di un povero padre di famiglia che voglia educare i propri figli cristianamente. Abbiamo dunque riposto tutta la nostra fiducia in Dio e in San Giuseppe, e non dubitiamo che con loro aiuto riusciremo. È così che nell'autunno del 1882 ho aperto il Collegio Luzzago. L'anno successivo, alle elementari si sono aggiunte le due prime classi ginnasiali e gli alunni sono raddoppiati. Nel 1884 ci viene offerta la possibilità di acquistare un bellissimo edificio della nostra città, Palazzo Martinengo Cesaresco, per collocarvi il collegio. Ma la cifra è alta, troppo alta. Mi sono allora affidato nella preghiera al venerato Luzzago. Abbiamo firmato il contratto e ho deciso di accollarmi interamente l'onere della provvigione. Nonostante il nostro impegno, molte erano le difficoltà economiche da affrontare. Ho iniziato allora a pensare alla creazione di una cassa di risparmio che servisse a sostenere le nostre opere educative in continua crescita. Speriamo che il Signore benedica anche questa impresa. È tutto per Lui e starà a Lui far uscire anche questa. Il diritto di educare i nostri figli come noi intendiamo è tutto nostro e nessuno può contrastarlo. Il Ministero della Pubblica Istruzione, sollecitato da Zanardelli, ha inviato 3 provveditori a ispezionare minuziosamente l'istituto. Non è stata contestata nessuna irregolarità, ma ha fatto chiudere l'istituto con un pretesto. Non appartiene al direttore, ma bensì ad un'associazione di persone. Abbiamo visto sfasciarsi in un colpo l'opera a cui avevamo dedicato fatiche indicibili, ma non ci siamo scoraggiati. La scuola proseguiva in alcune case private. Il 18 ottobre dello stesso 1888 abbiamo fondato la Società Anonima Cesare Ricci, con lo scopo di riaprire le elementari e il convitto e di dar vita a un patronato per gli studenti che frequentavano il ginnasio regio, al fine di assisterli negli studi, istruirli nella religione e crescerli alla virtù e alla scienza. Con mia grande gioia, 20 giorni dopo, il patronato ha iniziato la sua attività. Ma contro quella chiusura ingiusta la battaglia doveva essere condotta anche sul fronte legale. Ho deciso di portare la causa delle nostre opere in tribunale. Finalmente, poi, con nostra grande soddisfazione, nell'ottobre 1894 il collegio ha riaperto col nome del poeta bresciano Cesare Ricci e ne abbiamo potuto vedere subito la fioritura. In un'udienza privata con il nostro carissimo Papa Leone XIII avevo espresso al pontefice tutta la mia afflizione e l'avvilimento per questa vicenda che sembrava senza via d'uscita. Il Papa mi ha preso i polsi con le sue mani, scarne e tremule, me li ha stretti con affetto dicendomi: coraggio, avvocato, coraggio, vincerete, vincerete. Allora sulla parola del Papa ho continuato e ho vinto. Come spesso mi accade nella vita, è da un bisogno che mi tocca da vicino che mi accorgo delle esigenze educative della mia gente. Quando ho iscritto mio figlio all'università nel 1890, mi sono accorto dell'assoluta necessità di un luogo dove far vivere con dignità i giovani studenti universitari. Ho scritto a padre Sandri, un amico gesuita conosciuto negli incontri dell'opera dei congressi, chiedendogli di ospitare mio figlio e qualche altro studente. I gesuiti ne hanno parlato nella comunità e hanno accettato. Dal novembre successivo è nato un piccolo pensionato universitario destinato ad ingrandirsi in breve tempo. Dato ai giovani studenti cattolici un luogo dove vivere, bisognava pensare alla stessa università, perché il cristianesimo va difeso soprattutto nel mondo dell'alta cultura, dove la mentalità positivistica si adopra con tutti i mezzi a estromettere dalle cattedre universitarie tutto ciò che appartiene alla sfera della rivelazione. È nata così l'idea di istituire corsi di cultura superiore, dove si potessero illuminare le coscienze disorientate o ansiose di verità. Ma quando al congresso di Torino ho dato conto dell'iniziativa, non ho potuto nascondere quella che per me rimane la vera sfida: fondare un'università cattolica. Ad oggi questo mio desiderio non è stato ancora realizzato, ma confido che qualcuno saprà presto ascoltare queste mie parole. Per educare non è certo possibile preoccuparsi solo di avere nuove strutture indipendenti. È necessario innanzitutto formare gli educatori. È per questo che abbiamo dato vita a un'associazione di insegnanti cattolici che ho presentato al Congresso di Roma nel 1894. L'obiettivo è che gli insegnanti possano comunicarsi le loro idee e proposte per far rifiorire l'insegnamento cristiano cattolico, nonché sostenersi in caso di malattia o di vecchiaia ed invalidità all'insegnamento. Ma il problema educativo non è solo dei giovani, ma di tutti gli uomini, perché la fede rende l'uomo rispettoso della legge, può ispirare il sacrificio per il risparmio, Solo essa può moderare i desideri dell'uomo, può purificare i costumi, può ispirare la carità, il vincolo di una concordia fraterna. E i bisogni della nostra gente sono tanti. È così che nel 1880 sono stato nominato presidente della prima società operaia a Lovere e 2 anni dopo di quella bresciana, adoperandomi perché ne nascessero numerose anche in provincia. Nel 1886 ho sostenuto Maddalena Girelli nella nascita della prima società operaia femminile. Per grazia di Dio non sono mai solo in questo fare. Grazie al coinvolgimento di altri uomini volenterosi o sostenendo coloro che trovo già all'opera. Oltre alle casse di risparmio cooperative a beneficio delle scuole cattoliche, incoraggiamo l'esperienza delle casse rurali, che rappresentano uno dei mezzi più efficaci per salvaguardare i piccoli proprietari agricoli contro i pericoli e i danni di un'usura sfrenata. E dopo le casse di risparmio, dal 1888, nacque la Banca San Paolo, destinata ad aprire sedi in tutto il Bresciano, anche a Cividate, dove venne ospitata direttamente al primo piano della mia casa. Ai primi di aprile del 1895, forti dell'esperienza della Banca San Paolo, ho convinto il Comitato Regionale dell'Opera dei Congressi a istituire in Milano una società anonima con azioni nominative sotto il nome di Banca Sant'Ambrogio, specialmente per gli interessi della città di Milano e della Lombardia e a beneficio della scuola cattolica. Era presente anche il Cardinal Ferrari. Solo un anno dopo, il 27 agosto 1896, il Banco Ambrosiano aprì finalmente gli sportelli.
È il trionfo dell'idea cattolica. Luigi Bazzoli formula la sintesi più vera dell'esistenza di Tovini. La sua vita fu insieme una guerra continua e una continua preghiera.
Gennaio 1897. La mia salute purtroppo non aiuta il mio lavoro. Sono costretto a letto, da qualche giorno viene continuamente un fattorino della Banca San Paolo a farmi firmare cartelle piene di fogli. Devo firmare i libretti della banca e questo pomeriggio dettare a mia moglie Emilia lo statuto di una società di San Giuseppe per salvare i beni delle ancelle della carità.
Tovini vede e sente l'evidenza della verità con una forza tale da fargli superare le difficoltà dettate dal suo fisico gracile e sofferente. La fede cattolica, ricorda uno dei suoi amici, fu nel Tovini quasi l'essenza dello spirito di lui e la forma del suo carattere. E da quella fede derivò a lui l'umile coscienza di sé, la fecondità, l'ardimento, la tenacia delle opere sue. Nessuno però, nemmeno gli avversari, possono accusarlo di essere bigotto.
Io lavoro più che posso prima della battaglia, poi non mi curo dell'esito, lo lascio nelle mani di Dio.
La messa e la comunione quotidiana nella quiete della chiesa di San Luca, la meditazione, la lettura dell'imitazione di Cristo che portava sempre con sé, il rosario. Era questa l'origine della sua forza, questo ciò di cui parlava con tutti. Affascinato da San Francesco, un uomo rapito da Dio e appassionato per la salvezza del mondo, e dalla forma del suo insegnamento, in cui vedeva un anticipo delle opere che desiderava per la sua gente e un mezzo di ricostruzione sociale, nel 1882 era diventato terziario francescano, restando da allora fedele alla regola in tutto. Quella di Tovini è una fede che non lo lascia mai tranquillo, lo agita, lo infiamma, lo trascina, lo lancia all'azione. È attratto dalle imprese ardue, aveva la forza di concepirle, aveva la fede per conquistarle e aveva l'eroismo per sacrificarsi, ricorda Montini. Come sottolineato dal suo biografo Antonio Cistellini, Tovini rimane soprattutto l'uomo dell'azione. Egli non sosta definitivamente sul monte. Scende fra gli uomini, s'accosta alle folle, si intrattiene, nel folto groviglio delle competizioni terrestri, ad ascoltare la voce delle anime, a cogliere le istanze degli umili, a scoprire le sofferenze dei fratelli. Come altri suoi contemporanei, ma forse con una più intelligente e acuta valutazione, sa individuare nella società in crisi i punti nevralgici da curare e indicare, con la saggezza dei santi, i rimedi necessari da applicarvi. La sua presenza significa impegno e invito all'azione. E soprattutto non perde mai di vista lo scopo del fare, lo scopo dell'opera. Nella relazione sul bilancio del primo anno della Banca San Paolo ricorda a tutti i soci:
il fine è attuare anche negli interessi materiali il gran precetto lasciatoci dal nostro Salvatore Gesù Cristo, di amarci scambievolmente, precetto che deve costituire la caratteristica di tutte le nostre opere.
Non un richiamo spiritualistico, ma economico.
Diciamolo ad alta voce, signori, finché Dio non avrà ripreso il suo dominio anche nel cuore degli uomini d'affari, invano si lavorerà per sciogliere la crisi economica che ci travaglia.
È il richiamo continuo che Tovini fa a se stesso e ai suoi amici. È la sintesi che il futuro Paolo VI ha fatto della vita di Tovini. Dall'amicizia all'azione, dall'azione all'amicizia. È un altro degli aspetti della vita cattolica che la sua vita documenta, mostrando che dove questa circolazione di carità ebbe il suo corso, fiorirono le opere ed ebbero, piccole o grandi che fossero, fortunate o fallite, valore apologetico, virtù rappresentativa, e dove invece quella si rallentò, di queste si oscurò lo splendore e si attenuò l'efficacia.
Fervente, leale, attivo nella vita sociale e politica, Giuseppe Tovini proclamò con la sua vita il messaggio cristiano, fedele sempre alle indicazioni del Magistero della Chiesa. Sua costante preoccupazione fu la difesa della fede, convinto che, come ebbe ad affermare in un congresso, i nostri figli senza la fede non saranno mai ricchi, con la fede non saranno mai poveri.
Nel settembre 1998 a Brescia, Giovanni Paolo II ha riconosciuto parte della schiera degli Amici di Cristo Giuseppe Tovini, proclamandolo beato, inserendolo fra quelli che hanno meglio compreso il severo avvertimento del Maestro sul Regno dei Cieli che patisce violenza e che deve essere rapito dai violenti.
I ospiti che ci aiutano alla parte appunto altrettanto interessante di questo lavoro, cioè come questa figura, ecco, grazie, come questa figura, pur nella sua appunto esperienza, sicuramente molto inserita in una situazione storica diversa, molto diversa dalla nostra, può tuttavia, anche proprio rispetto alla nostra esperienza professionale, darci non tanto delle, non vogliamo fare un'interpretazione o trarre delle ispirazioni, quanto capire come interroga il nostro modo di essere avvocati oggi in questa società, al di là e a prescindere dall'esperienza culturale, politica che ognuno di noi può avere. Mi mancava un ringraziamento e lo faccio adesso, l'ha fatto l'avvocato Giugioli per me, io ho fatto un po' una gaffa, ringrazio anch'io l'avvocato Paolo Tosoni, presidente della LAF, che ha delegato me a tenere questo incontro e spero di essere all'altezza, perché grazie anche alla sua infaticabile insistenza siamo riusciti un po' ad accogliere questa sfida di organizzare appunto un corso di questo tipo nella nostra realtà, e quindi oltre a ringraziare voi di aver accettato questa sfida, ringrazio ancora Paolo Tosoni per la sua idea, la sua attività a cui abbiamo tentato di dare un contenuto. Io appunto, proprio per fare questo lavoro, per tentare di fare questo lavoro, ho anticipato, lo dico subito, ai due relatori presenti, tra l'altro durante il weekend, quindi li ringrazio anche di questo, perché sono stati costretti a leggersi durante il sabato e la domenica, due domande che brevemente vorrei riprendere e rileggere a tutti voi per appunto affrontare insieme questo tema. La prima domanda riprende appunto la personalità che il video ci mostra. È una personalità, l'avete visto, vi avevo preparato, che vive con passione e in modo unitario tutti gli aspetti della sua vita, la famiglia, la professione, l'impegno sociale, e evidenzia anche la capacità di quest'uomo di costruire intorno a sé, anche come avvocato, un gruppo di amici e collaboratori con cui ha sostenuto negli anni questo numero, nei brevi anni della sua vita, questo numero veramente impressionante di iniziative. Bene, e qua il primo tentativo di capire la sfida che ci pone questa figura. Il nostro mondo professionale sembra tentato, al contrario, come respirando l'aria di questo passaggio della nostra società, sembra tentato all'individualismo e da un'incapacità di collaborare e di insegnare. Si lamenta spesso, anche nei nostri dibattiti, la mancanza di maestri. Ecco, come leggete nella vostra esperienza quotidiana di lavoro questa situazione nel confronto con l'uomo Tovini in azione, così come è venuto fuori così chiaramente dal filmato che abbiamo visto? Inizierei con la dottoressa. Dai. Grazie.
E vi ringrazio, anche se appunto mi sono dovuta preparare un pochino in fretta di questo incontro, che ha un taglio davvero particolare, e mi compiaccio di questa cosa. Non ho mai partecipato a un convegno di questo genere, dove posso essere chiamata a delle riflessioni che non sono strettamente giuridiche, che sono aderenti alla realtà, ma che inevitabilmente ci fanno pensare sul significato della nostra scelta. E come vi hanno anticipato, sostituisco la dottoressa Pomodoro. Non ho minimamente idea di cosa lei vi avrebbe detto. Sicuramente ha un'esperienza assai più vasta della mia sotto ogni aspetto, e quindi io vi porto la mia esperienza, il mio orticello è la sezione del lavoro, dove sono da più di 30 anni, e quindi è un'esperienza sicuramente settoriale, però direi abbastanza incisiva per i valori di cui è portatrice nella società. E la figura di Tovini ci ha fatto pensare, una figura meravigliosa, affascina ancora adesso, è vero, va inserita nel suo contesto storico, però è densa di insegnamenti. E quindi mi sono chiesta esattamente quello che il moderatore ci ha posto. A me pare che il segreto di Tovini sia stato proprio quello di negare ogni individualismo per la collaborazione, e io mi sentirei oggi di cogliere soprattutto questo aspetto della collaborazione. Secondo me, e parlo appunto della mia esperienza di giudice, una mentalità che pensi solo a valorizzare la propria professione e la propria crescita professionale, il raggiungimento dei propri obiettivi, è sicuramente una mentalità perdente. E il giudice, secondo me, proprio perché fa parte di una comunità giudiziaria organizzata, non può pensare di vivere da solo, di raggiungere da solo i suoi obiettivi. Quando io ho iniziato nel 79 ero molto giovane, avevo 24 anni e sono stata subito scaraventata in questa sezione, che era già allora una sezione molto battagliera e con forti tensioni. Ma senz'altro la vita che allora si faceva, la vita che faceva il giudice, era una vita notevolmente individualista, anche proprio nella vita quotidiana. Si andava, si faceva la propria istruttoria, la propria udienza, si sentivano gli avvocati, ci si chiudeva poi a casa o al pomeriggio da qualche parte a fare le sentenze, si chiudeva questa borsa avanti e indietro, e questo era un po' il nostro lavoro. Ci si confrontava alle volte coi colleghi di rado, non c'erano dei momenti istituzionali per questo scambio di idee. Secondo me col tempo queste cose sono cambiate sicuramente in meglio, perché si è capito sempre di più che il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuno è in funzione del raggiungimento degli obiettivi degli altri. Non ha senso che io assicuri un certo servizio in termini di rapidità, di una fissazione di udienza veloce, in termini di deposito efficiente di sentenze, se questo è il solo mio operato e non è l'operato, per esempio, della mia sezione o dell'ambiente lavorativo in cui sono. E quindi, a mio avviso, la necessità di confrontarsi costantemente con gli altri, col mio vicino di stanza, che non è solo un vicino di stanza, è un collega che sta raggiungendo il mio stesso obiettivo, diventa essenziale. E per questo io trovo che giustamente il Consiglio Superiore della Magistratura, con gli anni, ha inserito sempre di più la necessità di avere dei momenti di confronto, come quello delle riunioni mensili, delle riunioni sempre più frequenti in tante occasioni di scambio di idee, non solo all'interno della sezione ma col tribunale, con altri tribunali, con i giudici dei gradi superiori. Senz'altro l'avvento dell'informatica ci ha aiutato molto nello scambio, nella comunicazione, anche se spesso adesso c'è l'effetto opposto, cioè questo bagaglio enorme di comunicazioni, di informazioni che non riusciamo a utilizzare perché sono troppe e non riusciamo quasi neppure a selezionarle. Tuttavia questo confronto è un confronto che secondo me è essenziale, e la necessità della collaborazione secondo me l'ho sentita ancor più forte da quando mi sono trovata, da un anno e mezzo a questa parte, molto improvvisamente a svolgere la funzione di presidente così in una situazione difficile anche dal punto di vista organizzativo. E ho capito che il lavoro è un lavoro di squadra, è un lavoro che non può essere il lavoro del singolo. E soprattutto ho capito che si possono raggiungere certi obiettivi solo sulla base, direi, dell'amicizia. Se non sbaglio, una delle frasi fondamentali, no? Che sono state, l'ho scritta, sì, dall'amicizia all'azione, dall'azione all'amicizia. E l'amicizia, certo, l'amicizia a cui Tovini fa riferimento è un'amicizia che trova il fondamento nella fede, una fede totalizzante, una fede che non è solo vissuta nel proprio intimo, ma è una fede che investe tutti gli aspetti della nostra vita. Certamente questa è un'amicizia con la A maiuscola. Nel nostro ambiente non sempre si può mettere in essere questo tipo di amicizia, porre in essere questo tipo di amicizia, però senz'altro un'amicizia che si basa sul reciproco rispetto, sul un dialogo sereno, su un confronto giuridico che non diventi personalismo. Io penso che questo sia davvero il segreto della collaborazione, un autentico spirito di amicizia. E nella nostra sezione, da un po' di tempo a questa parte, ho sperimentato questa amicizia. L'ho sperimentata davvero molto al di sopra delle mie aspettative, con colleghi che si sono attivati nel sostenermi laddove avevo bisogno di aiuto, ma nel sostenersi reciprocamente, cioè nel capire, soprattutto se c'è la stima reciproca e la consapevolezza che tutti lavorano al meglio, sia pure con risultati diversi, perché non siamo tutti uguali. Penso anche nella vostra schiera degli avvocati un modo di cogliere questa differenza. C'è chi è più veloce, c'è chi più è lento, c'è chi vuole approfondire di più certe cose, c'è chi più è sbrigativo, però nella consapevolezza del serio impegno di tutti, tutti sono più disponibili ad aiutarsi reciprocamente. Per calarsi nel concreto, perché penso che poi la nostra professione fa proprio i conti con il quotidiano, abbiamo appreso che, ho appreso ieri, che domani un collega dovrà lasciare improvvisamente la sezione per un incarico importante come membro della commissione esame di magistratura. Purtroppo da noi non c'è questa fortuna di avere le cose con un certo preavviso. E quindi questo creerà sicuramente dei problemi per gli utenti, per le parti, per noi. Siamo già sotto pressione enormemente, perché nel primo trimestre di quest'anno, a seguito del collegato lavoro, abbiamo già 1.200-1.300 cause in più dell'anno scorso, che voglio dire l'equivalente di due ruoli pieni, con un organico che è sotto di una persona, che non ha il presidente nominato, e quindi con un ruolo che io svolgo a mezzo servizio da una parte e dall'altra. Avere adesso un'unità in meno è un vero problema, però ho visto, è bastato mandare una mail ai colleghi per dire adesso c'è questo problema, dovremmo dividerci il ruolo, e la cosa più giusta è dividerlo in modo uguale. Però siccome ci sono delle differenze nei numeri, se qualcuno si sente di assorbire di più, grazie per la comunità, grazie. E devo dire che già ci sono le prime adesioni di colleghi che si prestano a questo. E non avrei mai pensato, ed era impensabile tempo fa, una cosa di questo genere, perché in fondo tutti siamo diretti a poter dare questo servizio giustizia al meglio. Certo, ci sono tante imprecisioni, ci sono tante sbavature, tanti difetti come l'uomo porta con sé, però con questo nuovo animo e secondo me mettendo da parte quell'individualismo che caratterizzava invece gli anni passati, sia sotto l'aspetto del perseguire le proprie finalità, sia sotto l'aspetto dell'incapacità di un dialogo sereno anche dal punto di vista giuridico e non di un aspro contrasto, ma di un dialogo proficuo, ecco, secondo me questo è un po' l'insegnamento che traggo da questo filmato e dove lo posso vedere realizzato nella nostra vita. Un'ultima cosa, poi temo di essere, non mi hai dato dei tempi, però io vado avanti a parlare un sacco, quindi è meglio che tu mi fermi presto. Una cosa voglio dire e spezzare, e non difendere solo la nostra categoria come capita sempre, ma apprezzare quanto hanno fatto gli avvocati in questa necessità di mettere da parte gli individualismi e perseguire assieme un obiettivo comune. E l'ho visto, per esempio, nell'associazione dell'AGI, cioè quando ho visto una svolta in questo, una novità che mi ha fatto vedere come avvocati di estrazioni differenti, con studi assolutamente differenti, tipo studi legali, quindi tipologia di studi differenti, lo studio grande, lo studio medio, lo studio piccolo, diciamo rigorosamente bipartisan, quindi avvocati che di norma difendono il lavoratore come avvocati che di norma difendono il datore di lavoro, si sono riuniti intorno a un tavolo per proporre a noi giudici una verifica delle prassi processuali, un miglioramento delle prassi processuali, ed è stato poi ricambiato anche da parte nostra, perché anche noi abbiamo sottolineato diversi aspetti che per noi erano essenziali, come arrivare a atti molto più snelli, arrivare ad esempio a dei preavvisi per i rinvii, cioè un reciproco rispetto, mantenendo sempre rigorosamente i propri ruoli, perché questo mettersi attorno a un tavolo non significa nel modo più assoluto togliersi la propria veste e il proprio ruolo, ma significa, anziché camminare uno contro l'altro, cominciare a camminare insieme per un obiettivo comune.
Grazie, passo subito, rigiro la domanda che non ripeto perché tanto ce l'ha l'avvocato Tarantini, che ringrazio per la sua partecipazione. Mi piacerebbe chiarire e chiedergli anche già subito un approfondimento, cioè mi ha abbastanza impressionato nell'intervento della dottoressa Sala, anche con molta semplicità come è stato espresso, e questo è sicuramente positivo, una tesi, un'ipotesi tra l'altro testimoniata esistenzialmente, cioè che l'individualismo in sé non è contestabile dal punto di vista, o non solo dal punto di vista etico, quanto è un'esperienza, cioè il superamento di una logica individualista nell'affrontare la vita professionale, così come la vita in genere, penso, ma noi ne stiamo parlando della vita professionale, migliora la qualità del lavoro, è stato detto in modo appunto chiaro la dottoressa Sala. Ora, gli avvocati, noi siamo una categoria di individualisti, adesso guardo, ci conosciamo da tanti anni, ognuno di noi è convinto di essere più bravo dell'altro, di bastare eccetera, quindi sicuramente questo tema lo sfrondiamo, da come ha fatto benissimo la dottoressa Sala, da qualsiasi aspetto sentimentale, è un aspetto interessante perché sembra immediatamente essere astratto per noi avvocati. Allora chiedo appunto, partendo dalla domanda che ho fatto all'avvocato Tarantino, di aiutarci ad approfondire questo tema. lo può fare ben autorevolmente, sia perché è collega, avvocato, svolge la propria attività a Milano, è di Brescia, quindi ha una, ha una serie di analogie, non ha 10 figli, non ancora, è però anche, noi abbiamo messo nell'invito presidente di Banca Akros, ma impegnato in moltissimo nel mondo bancario, in consiglio d'amministrazione, in consiglio d'amministrazione di società importanti, e quindi ha anche un punto di vista che molti avvocati hanno di presenza nella società, nella realtà imprenditoriale e nella realtà della finanza. Tra l'altro mi sembra anche molto interessante su questo ruolo che ha avuto l'avvocato Tovini. Quindi giro la domanda con questa prima reazione al tema che di cui ha parlato la dottoressa Sala, e a partire proprio dalla tua esperienza così molteplice. Grazie.
Grazie dell'invito. Io innanzitutto vorrei aggiungere un altro saluto a una persona presente in sala, che è il presidente emerito della Corte d'Appello di Milano, Giuseppe Grechi, da cui mi leggo un'amicizia ormai di anni, perché era procuratore generale a Brescia, nella città dove io sono andato a vivere nell'86. Arrivato a Brescia, dopo non eludo la domanda, ti rispondo subito, cerco di capire la città dove ero capitato e leggo, vedo i monumenti, la cosa che mi colpisce, questa presenza tangibile di Tovini. Incontro il presidente della fondazione, il notaio Camadini, che in maniera dignitosa e con forza all'interno ne conserva le memorie all'interno di questa fondazione. Leggo un libro del direttore, uno dei libri più belli, un libricino molto piccolo di Giacomo Scanzi, che è l'attuale direttore del giornale di Brescia, un libretto scritto, edito dall'editrice alla scuola. E la cosa che mi impressiona però è che di questa persona non si coglie la presenza nella società, nel popolo, nelle persone, non è conosciuto dai giovani nulla, eppure, voglio dire, andare a Brescia e evitare il nome di Tovini è una cosa impossibile. Mia figlia ha fatto il liceo classico alla Ricci, ha citato le Ancelle della Carità nel momento della morte, dove c'è la Domus Salutis, dove in tutta l'Italia i malati terminali gravi vanno, scelgono di andare a morire lì per l'assistenza che hanno. Dico, questa cosa qui mi ha impressionato. E dunque, con Tovini c'ho un moto di affetto, perché è stata la prima persona che ho conosciuto a Brescia, anche essendo morto, e mi sono addentrato nella sua vita, mi ha veramente, letteralmente colpito. Andando al tema di oggi, la cosa che sorprende di Tovini è il fatto che lui veramente oggi avrebbe fatto sorridere l'attuale pontefice quando dice che l'intelligenza della fede deve diventare intelligenza della realtà. Tovini è stata l'esemplificazione chiara di questo. L'avete visto, il filmato era esaustivo, racconta tutto, non mi ripeto, però lui veramente da questo punto di vista era fortissimo. Lui era convinto, lui era un uomo del fare. Era convinto che facendo, dal fare emergevano i principi. E così un principio poteva diventare un bene di tutti. Chi sente Tovini, sente le sue letture, le sue testimonianze, le lettere che fa la moglie Emilia sono bellissime. Uno dice, con il linguaggio di oggi, dice, mamma quant'era curiale. Tovini era tutt'altro che curiale. Era una persona che stava con tutti. Quando fa il ponte a Cedegolo, la ferrovia, fa il comitato della promozione della ferrovia che si ferma fino a Brescia, non vede, voglio dire, lui la vuole promuovere fino alla Valle Camonica per lo sviluppo. Lui era una persona che aveva il consenso del popolo, della gente, però non esprimeva i principi, erano successivi a quello. E mi viene da ridere perché un mese fa, siccome noi abbiamo un illustre filosofo a Brescia che si chiama Severino, Severino non ha simpatie per il mondo cattolico, poi me ha avuto la disgrazia che gli è morta la moglie, e anche Severino riconosceva, ha detto, fortunati noi a Brescia che abbiamo la Domus Salutis. Dunque anche Severino ha dovuto accettare il principio di Tovini, perché dopo la storia è questa. Questo dico, che quando penso a Tovini penso veramente che è stato il segno tangibile di cosa vuol dire che la fede deve diventare intelligenza della realtà, deve dare le ragioni della realtà. Sul secondo punto, che è la domanda che mi veniva posta, io rispondo in questo modo. Tovini aveva, la cosa che mi ha colpito di lui, che lui era la sua persona era unita. Lui era politicamente non corretto per la mentalità di oggi. Apparteneva in maniera dichiarata ad una fede, la diceva, Oggi, per poter fare il bene, per essere imparziale, devi essere neutro. In nome della neutralità non rispondi più a nessuno. E qui comincia la confusione, perché dopo tutti quanti apparteniamo a qualcosa, non fosse altro al nostro portafoglio, al nostro potere, che è ben peggio. Tovini ha dichiaratamente, voglio dire, una persona di dichiarata fede, e in qualche modo la esprimeva, e dunque sarebbe stato oggi non una persona non accettata dai grandi organi di informazione, perché era totalmente schierato e non poteva di per sé espletare un'azione dettata al bene comune. Il secondo punto di Tovini, che lui teneva dentro tutto, la famiglia, non c'era soluzione di continuità fra la famiglia, la professione, il suo impegno civile. Perché teneva dentro tutto? Perché era un realista. Tu non puoi essere felice se qualcosa di questo non funziona. E qui entra il problema della competizione. Io per caso, io ho fatto legge, giurisprudenza, non avevo una vocazione particolare. Ho fatto giurisprudenza, dopo, siccome sono figlio di operai, dopo emigrato al nord, dovevo trovarmi un lavoro e poter campare. Ho fatto il primo colloquio all'Ambrosiano Veneto, anche lì, i fatti della fondata da Tovini, come analista finanziario, laureato in giurisprudenza, superai la prova e iniziai a fare analista finanziario. Dopo, per tutta una serie di vicende, ho fatto l'avvocato, però sono stato sempre nel mondo della finanza. Il mondo della finanza è ben più competitivo del mondo degli avvocati, perché lì addirittura il dettame, la dottrina che ispira, addirittura se non c'è questo non esiste il mondo della finanza, per definizione. Perché vuol dire rischio, vuol dire essere più veloci degli altri, non dormire di notte, le 24 ore, lavorare 365 giorni all'anno sono un motivo di grande orgoglio. Ricordo sempre, racconto sempre quando incontro i giovani, che una volta è venuto un ragazzo che abbiamo mandato nella nostra sede di New York, usciva la sera alle 10:30, il primo giorno, gli fanno: ma senti, ma tu fai il part-time? E questo qui alle 10:30 ha capito che doveva cambiare mestiere. Dunque, per dire in che mondo si entra. Il problema qual è? Il punto di fondo, come Tovini aveva questa, sentiva questa unitarietà nella sua persona, per cui nella sua vita, anche la famiglia per Tovini, non era perché era la famiglia cattolica giusta, perché aveva fatto tanti figli e li educava bene, no, lui era una famiglia aperta alla realtà. Dunque non era una famiglia che viveva in maniera intimistica, anche qui molte volte si dà un'interpretazione riduttiva di cosa vuol dire la famiglia. La famiglia è fatta in un certo modo, però deve avere dentro questa bellezza di guardare al mondo, cioè di quello che ti è di fronte. Tovini nella sua famiglia l'ha inseminata di questo tipo di cultura, tant'è che se voi leggete la sua vita, vedete gli scritti alla moglie, fa una cosa, cioè ogni ambito della sua vita in qualche modo riflette e crea ricchezza per quanto riguarda l'ambito che gli è più vicino in quel momento lì. Questo è un aspetto. Sul problema che poneva prima, che mi veniva posta, io credo che dobbiamo stare molto attenti, cioè il problema dell'individualismo, anche qui, non è un problema perché si è contro o c'è, diciamo, una dottrina più giusta. Il problema è che la realtà che pone un limite a un modello di questo tipo. Mi spiego. Se noi andiamo sul mondo che io conosco meglio, un conto è il punto di dire dobbiamo creare concorrenza. La concorrenza è un motore importantissimo della società. Voi immaginate se non ci fosse un minimo di concorrenza, di competizione. Il problema di oggi, che si è confusa la concorrenza, entra in confusione perché non si sa per quale obiettivo ultimo, cosa vogliamo realizzare alla fine, al termine di tutto questo. Allora il problema, io quando sono arrivato negli Stati Uniti, dove avevamo la sede di Banca Across, io ricordo ormai tantissimi anni fa, ero molto giovane, un ragazzo che mi ha accompagnato, americano, che mi ha accompagnato a Boston, mi ha regalato un libro verde, che conservo, che dice: questa è la nostra Bibbia, per dirmi, entra in questo mondo, perché qui, e c'era un libro dove ci sono i fondamenti di fare la finanza, e la finanza di per sé vuol dire speculazione, vuol dire concorrenza, competizione, eccetera. Dentro quel mondo lì ci sono entrato, e ne capisci il fallimento, perché il problema non si concorre se dentro, in qualche modo, alimenti un virus che ti porta alla distruzione. E questo l'avevo ben capito Tovini. Tovini non pensava, anche la difesa stessa delle cose che stavano a cuore a lui, doveva essere in qualche modo, doveva entrare in sintonia con tutto quello che era il mondo che lo circondava di quel momento. Una delle cose che fa più arrabbiare Tovini, c'è una lettera testimonianza che scrive all'allora giornale della provincia di Brescia, in cui il direttore fa una lettera dagli accuse contro Tovini, che è un antipatriottico e soprattutto un anti-italiano, proprio perché per il fatto di dirsi cattolico. E lui risponde a questa lettera, a questo direttore, pregandole di pubblicare la sua risposta con enfasi, e non ha repliche perché Tovini porta testimonianza della falsità di quelle affermazioni, in quanto il contenuto della verità di quello che affermava Tovini era dato dalle persone che anche che non erano credenti, che sentivano e verificavano il beneficio di quello. Dunque Tovini, attraverso la sua fede, uno la poteva discutere, però non poteva discutere il fatto, ed è stato sempre riconosciuto, che la sua fede è stata portatrice di un qualcosa di cui in qualche modo hanno beneficiato tutti. Portava un bene dentro. L'intelligenza della fede significava, all'epoca di Tovini, tener conto che era una società che cresceva, dunque non ci poteva essere l'impresa che sfruttava il lavoratore, non c'erano bisogno di sindacati, era un principio in cui l'impresa la si fa, se c'è il capitale e il lavoro, in qualche modo trovano un punto di equilibrio. Se qualcuno fa dei processi di accelerazione, sono dei finti guadagni, però col tempo in qualche modo si va a morire. Questo è un altro punto che in qualche modo è stato il codice di comportamento e di sviluppo del nostro paese, che non ha trovato mai dei paradigmi culturali e didattici da far entrare nelle nostre scuole. Perché come mai l'Italia, così povera di materie prime, così arretrata da certi punti di vista, non essendo forte dal punto di vista militare, siamo riusciti comunque a creare uno sviluppo veramente dal punto di vista anche della qualità e del tenore della vita ancora ad oggi, nonostante la crisi di cui si parla? Vi assicuro, io che viaggio molto, che come si vive in Italia non si vive da nessuna parte. E questo bisogna ricordarlo. Il problema di Tovini, che capiva che l'ultima istanza del bene di una collettività non era quello di dare qualcosa in mano alla politica. Veniva ricordato molto bene prima, eravamo in un periodo, c'era la questione romana, in un expedit. Tovini non sente che la politica possa di per sé in qualche modo salvare e tirarli fuori dalla condizione di allora. Tovini non fa questo. Tovini si mette ad operare creando dei paradigmi positivi, e tant'è che il filmato diceva avevano valore apologetico anche quando non riuscivano. Dunque da questo punto di vista ha dettato soprattutto un metodo. Allora a me piace sempre dire, e dopo mi taccio, che le domande che si poneva Tovini nell'Ottocento, le stesse domande che mi faccio io quando parlo con i miei colleghi, quelli della mia età, le stesse domande: che ne sarà dei nostri figli? Che ne sarà del nostro paese? In condizioni diverse, con strumenti diversi, ma le domande sono le stesse, e quello che è attuale, anche con strumenti diversi, è soprattutto il metodo adottato in maniera efficace da Giuseppe Tovini. Grazie.
Grazie. Ricordo a chi esce, anche se prometto che saremo rapidi e sintetici, anche se i temi, di ripassare col badge per l'accreditamento. Scusate, devo dare questo avviso burocratico, mi richiamo dalla segreteria. Molto brevemente, a me sembra molto interessante queste due prime tornate di interventi, la risposta che introduce alla seconda domanda, perché mi dicono, almeno io ho capito così, cioè che il tema, il dibattito individualismo sì, individualismo no, come ci è stato testimoniato adesso dai due relatori, non è una questione etica che essere amici è più giusto astrattamente essere individualisti, ma è un tema di un rapporto con la realtà, cioè la scelta che anche come professionisti abbiamo nel nostro mondo quotidiano, se la realtà è qualcosa che ci apre rispetto ai colleghi, agli amici, ai clienti, alla famiglia, alle persone che incontriamo, o se la realtà è qualcosa innanzitutto da cui guardarsi. Dalle due testimonianze che abbiamo avuto mi sembra di capire appunto che la questione funziona meglio e quindi può essere interessante anche dal punto di vista professionale, perché non lascia fuori un aspetto della realtà. E perché, anche qua lo dico aggiungendo un po' a quello che diceva adesso con molta chiarezza Tarantini, anche perché corriamo un rischio, noi lo vediamo sull'aspetto deontologico, cioè che se la realtà è un luogo dove innanzitutto difendersi gli uni dagli altri, la speranza della difesa sta innanzitutto nella moltiplicazione di regole che ci difendano e non nel richiamarci i principi che ci aiutano a stare insieme. Questo dal punto di vista del codice deontologico è un dibattito che abbiamo avuto tante volte anche in Consiglio dell'Ordine, tant'è vero che c'è un famoso orientamento della Cassazione che mi dice attenzione che le norme deontologiche non sono norme tassative, ma sono principi, proprio per evitare il rischio che nel regolare i rapporti tra di noi si possa affidare una moltiplicazione di regole, ma quanto a principi interessanti che partono dall'esperienza vissuta, e questa è stata l'idea del codice deontologico, quindi non voglio contestare l'importanza di quelle norme, però è molto interessante anche per il nostro lavoro e per le nostre relazioni tra di noi, con i clienti e con l'ordinamento, perché anche in quel caso addirittura appunto sia la Corte di Cassazione sia anche la Corte Costituzionale ha voluto chiarire questo aspetto della non tassatività, proprio perché è impossibile regolare fino in fondo il rapporto gli uni con gli altri, a meno che ci si fermi in una logica in cui è necessario moltiplicare le regole per difendersi gli uni dagli altri. E questo mi introduce alla seconda domanda che rilego, ripeto, i due relatori la conoscono già, tengo sempre lo stesso ordine se a voi va bene. L'avvocato Tarantini è già un po' entrato in questa parte. Appunto, l'avvocato Tovini, lo ha già detto anche lui, ma l'ho detto anche io nell'introduzione, era un uomo che viveva secondo un ideale che lo ha reso intelligente e operoso nella realtà. Era un uomo però, appunto, che potremmo definire di parte, si è visto evidentemente nel filmato, e non è detto che appunto tutti debbano essere della stessa parte, ma non era contro qualcosa, ma per la costruzione di qualcosa al servizio della società. Nel momento storico che stiamo vivendo spesso l'essere di parte, lo accennava appunto Graziano Tarantini, diventa parzialità assoluta. Di fronte a questa situazione, e questo invece è quello che tentavo di dire io adesso, la tentazione è quella di moltiplicare le regole per proteggerci l'uno dall'altro. Ho ricordato ai due relatori la famosa frase homo homini lupus. Che cos'è che secondo voi consente nella società e in particolare nel mondo della giustizia di recuperare nel lavoro e nel ruolo che ciascuno di noi ha quel senso di responsabilità per il perseguimento del bene comune che l'avvocato Tovini ci ha così chiaramente documentato? Cioè che cos'è che ci consente come uomini di parte, che è evidente anche nel nostro ordinamento, magistrati, avvocati, di essere però, di poter costruire, di avere la responsabilità, di sentirsi la responsabilità di costruire un bene comune, una casa comune per tutti, di essere parte, adesso uso un termine molto voluto, dopo magari la dottoressa Sala mi corregge, di essere dentro un sistema che ha una sua unitarietà e a cui noi possiamo partecipare restando fedeli al nostro lavoro, che comunque ci appassiona e ci riempie di gusto la giornata, almeno per la maggior parte di noi. Grazie.
Sì. E se la prima domanda era impegnativa, la seconda è ancora peggio, francamente. E non è semplice rispondere in poche battute. Ma secondo me è proprio la domanda interpella proprio quel senso di responsabilità per il perseguimento del bene comune. E a mio avviso non c'è altra risposta, guardando il mondo della giustizia e soprattutto la mia professione di giudice, che questo senso di responsabilità si traduce nel recupero dell'autentico ruolo del giudice. È un ruolo semplice, immediato, senza sconfinamenti e onesto. E questo filmato senz'altro mi fa tornare indietro al momento della scelta e dell'obiettivo che mi ponevo. E io mi proponevo di fornire al cittadino un impatto positivo col mondo della giustizia. Forse un obiettivo ambizioso, non so dire se quelli che hanno avuto contatto con me hanno davvero avuto questo impatto positivo. Certo, questo è l'obiettivo che mi sembra giusto raggiungere. Cosa si intende per impatto positivo col mondo della giustizia? Significa avere davanti un giudice che applica in modo corretto la legge. Cioè, secondo me non ci sono molte alternative. Questo è l'unico e il solo compito del giudice. Quindi per me è un recupero dei limiti entro i quali il giudice lavora. L'impatto positivo non significa avere ragione per forza, ma significa che se qualcuno mi deve dare torto, lo deve fare all'esito di un processo con delle regole, con delle regole rispettate, sulla base di una sentenza motivata in virtù di quelle regole, motivata in modo sufficiente, quantomeno, e che possa dire perché ho torto o ragione. Quindi il senso di responsabilità, come vi dico, è proprio il recuperare i limiti dell'attività del giudice, alle volte ridimensionarli se necessario, quando ci sono degli sconfinamenti. Perché, e del resto ci poniamo sui fondamenti, insomma, il nostro Stato si fonda sulla separazione dei poteri, che è il cardine della nostra vita, il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. E il giudice non è chiamato a fare le leggi, ma solo ad applicarle, belle o brutte che siano. Come cittadini possiamo attivarci per contestarle, eccetera, eccetera, ma come giudici dobbiamo applicarle. Certo, c'è una tentazione che può avere il giudice, e questo filmato sottilmente me lo ha fatto emergere. La tentazione, anche per il bene comune, di forzare quella legge, di fare un lavoro di supplenza perché nella società si possano realizzare certi valori. E questa potrebbe essere una tentazione forse ancora più forte per chi crede, per chi come Tovini ha avuto questa esperienza di fede che a 360 gradi si è dilatata nelle opere, e nelle opere dedicate a chi aveva più bisogno, alla fin fine, chi era nel disagio, per le persone più semplici, più povere e più sofferenti. E io trovo che comunque questa conclusione a cui sono arrivata, cioè che il giudice deve applicare la legge, vale anche per chi della fede fa un'esperienza totalizzante, vale anche per chi ha dei grandi valori che vuole realizzare, perché a mio avviso proprio quella fede ci impone un'onestà e un'adesione alla verità, e che significa mantenere i limiti del proprio ruolo. Tutto ciò che è fuori non sarebbe contrario al vero impianto della giustizia, anche se i valori che vogliamo raggiungere sono i più grandi e i più nobili. Certo, non tutti vedono il ruolo del giudice in questo modo, è inutile che non nascondiamo, e forse il fatto che si sono poi create le correnti all'interno della magistratura nasce spesso dal fatto di vivere il ruolo del giudice in modo diverso. C'è chi tende a dilatare questo lavoro di supplenza, c'è chi tende a restringerlo. Certamente, secondo me, il giudice non deve venir meno alla responsabilità dell'interpretazione della legge, andando però a ricercarne davvero la ratio che il legislatore ha voluto e pensato. E per fare questo è essenziale non avere pregiudizi e una posizione di assoluta indipendenza e neutralità, nonostante quello che si dicesse prima. E in secondo luogo, secondo me, occorre investire nella competenza, nella formazione, nello studio, perché solo questo potrà dare gli strumenti al giudice per interpretare e applicare in modo corretto la legge. E quindi, se da un lato questa responsabilità per il bene comune nel mondo della giustizia, per quanto riguarda il giudice, è recuperare i limiti del suo ruolo, e per far questo occorrerebbe avere, e qui c'è un assente che è il legislatore, ma un legislatore accorto, un legislatore puntuale, un legislatore che fa delle leggi che non sono oscure, che non sono una coperta stretta che copre o la testa o i piedi, quindi poi sarà il giudice a sbrogliarsi nel caso singolo. Il giudice vorrebbe sempre avere una legge puntuale, chiara e dettagliata per limitare il proprio campo di interpretazione al posto che dilatarlo. È altrettanto vero che anche il potere legislativo non deve interferire nel ruolo del giudice. Tuttavia, ecco, se da un lato, secondo me, questo senso di responsabilità significa recuperare il ruolo del giudice e i limiti del ruolo del giudice, dall'altro significa anche vivere, e questo sì, io penso che si possa cogliere dall'insegnamento di Tovini, vivere la propria esperienza professionale non in termini di esercizio di un potere, ma nei termini di servizio. È vero, sicuramente il giudice con i suoi provvedimenti incide inevitabilmente nella sfera giuridica di tutti coloro con i quali ha a che fare. Però lo spirito di servizio è quello che conduce a quell'impatto positivo di cui parlavo prima, quindi una capacità di ascolto, una capacità di direi una capacità di essere aperti alle istanze che vengono fatte, una capacità di non mettersi su un trono, una capacità di ringraziare il testimone quando viene a dare testimonianza perché ha fatto la fatica di farlo, la capacità di organizzare il proprio lavoro senza delle esagerate attese, la capacità di scusarsi quando queste attese superano certi limiti, insomma proprio la capacità di servizio. E in questo devo dire che, come ho avuto modo di dire prima, ho trovato molta collaborazione anche da parte degli avvocati, e tanto più gli avvocati avvertono che il giudice è in quest'ottica, tanto più sono collaborativi per rendere questo servizio sempre migliore. Qualche battuta d'arresto la dobbiamo vedere, soprattutto vedo da ultimo, e purtroppo spesso sono dei giovani che invece sono di parte in quel modo in cui si diceva prima, in modo negativo, cioè essere contro. Coloro che vedono magari nel giudice un nemico da colpire non con mezzi giuridici, ma in altro modo. Negli ultimi tempi ho avuto modo di assistere a episodi di querele, denunce, per cose anche da poco, laddove invece normalmente lo strumento giuridico è quello che serve, e fortunatamente abbiamo 3 gradi di giudizio che consentono tutte queste verifiche. E qui direi proprio che vuol dire essere di parte, ma è un parte che essere contro, essere un essere senza costruire. Ma devo dire che sono davvero delle manifestazioni marginali, perché a me pare che in quest'ottica si possa davvero costruire assieme. Grazie.
Allora, lascio velocemente la parola all'avvocato Tarantini, così riusciamo a restare tutti, anche perché l'attenzione che state avendo in questo incontro visto da qua è veramente impressionante, quindi chiederei di non sprecarla lasciando subito la parola a Tarantini su questo punto appunto particolare e responsabilità della costruzione di un tutto.
Allora io vi porto questa esperienza. 12 anni fa i miei consigli di amministrazione di Banca Acros, se parlo di Banca Acros perché la finanza pura, quella fra virgolette maledetta, si occupavano del 30% del loro tempo di controlli e il 70% di business, si occupiamo di affari, di cose da fare. Adesso noi occupiamo il 99% sulle regole da applicare. Allora, io sono convinto che andiamo allo sfascio, questo ve lo dico, però qui non uso l'intelligenza della fede, ci vuole niente per capirlo, cioè basta poco. Allora, dico questo perché dobbiamo stare molto attenti a due fatti. Il primo, che io vivo quotidianamente, le regole vanno bene, il mercato senza regole diventa il caos, ci mancherebbe altro. Però quando le regole sono talmente invasive da eliminare la cultura del rischio, stiamo molto, ma molto attenti. Vi faccio degli esempi molto concreti che vivo quotidianamente, fra poco ci arriveremo. Io faccio sempre questo esempio: costruiamo dei palazzi talmente solidi dove non ci sono più le stanze dove dormire, perché sono tutti muri in cemento armato, non crollano, però non ci sono, inabitabili. Il nostro mondo sarà così. Non sono esagerazioni quello che dico, è veramente un grande grido d'allarme. Primo, la formazione delle nostre leggi. Oggi le nostre leggi in materia economica, vi posso parlare della Vietti, vi posso parlare del quinto libro del codice, è stato modificato per il 99% da direttive o accordi internazionali o direttive comunitarie. Il vaglio del nostro Parlamento, nella consapevolezza di quello che molte volte vanno a ratificare con la cosiddetta comunitaria, non sanno dove vanno a parare. Io ho vissuto degli esempi concreti di normative che, leggendole, il giorno dopo la mia banca non aveva più il patrimonio per poter operare. Sono dovuto andare di corsa alla vigilanza, perché da noi dopo hai 10.000 controllori, e in qualche modo rimediare anche a dei problemi di tipo molto tecnico che, per chi legge le normative fatte a livello comunitario, e non in qualche modo digerite da un organismo democratico, diventano realmente pericolose, perché non si capisce, non si coglie quello che è l'aspetto di fondo che, recitando Tovini, che noi dobbiamo portare avanti questo nostro benedetto paese, dobbiamo portarlo avanti, dobbiamo crescere. Senza, non c'è una regola, ma ci sarà sempre una regola che manca, sempre. Ricordo soltanto che manca dal punto di vista della nostra cultura. Però guai quel giorno che noi cerchiamo di occupare anche la regola che manca, perché vuol dire finita la cultura del rischio. I nostri, gli imprenditori a Brescia che io frequento, sono miei clienti, ormai dicono tutti ai figli: senti, vai a fare, no, ma non voglio citare, normalmente fanno l'esempio del magistrato, vai a fare il magistrato, non fare l'imprenditore. Questo la dice lunga sulla mentalità che stiamo mettendo dentro il nostro paese, che in qualche modo fonda la sua ricchezza sul fatto che i figli sono venuti perché gli piaceva costruire l'azienda. Noi in qualche modo tendiamo, dal punto di vista proprio culturale del nostro paese, io faccio sempre l'esempio della legge fallimentare, negli Stati Uniti e in Italia noi abbiamo avuto l'albo dei falliti. Negli Stati Uniti chi fallisce viene sempre visto di, se non ha fatto bancarotta, viene visto sempre con un occhio positivo. Da noi chi è fallito è fallito. Questo, voglio dire, sono risultati, voglio dire, di culture vecchie. Ma non è cambiato nulla. Lo sfascio finanziario che c'è stato, ricordo che c'è stato in piena applicazione di Basilea 2, in piena applicazione della MIFID, in piena applicazione dei principi IAS, mentre avevamo messo a posto tutto, avevamo coperto anche l'ultima regola, è venuto fuori patatrac. Adesso stiamo rifacendo Basilea 3, che a questo punto basta un ragazzo di seconda elementare, se viene nella mia, ma che gli faccio capire come noi non possiamo più dare i soldi alle imprese. E si continua con la retorica che noi dobbiamo avere più patrimoni, più regole, dobbiamo dare i soldi alle imprese. Dunque, imbrogliandoci a vicenda, un paese così non può più andare avanti. Quando manca la fiducia in un paese, quando manca l'aspetto fiduciario, la fiducia non la si crea con delle regole. La fiducia fa parte di una cultura che noi oggi, secondo me, in maniera troppo veloce stiamo distruggendo. Io questo lo vedo, ripeto, parlo di Banca Akros, che con vanto dico: siamo usciti dalla vicenda Parmalat puliti, siamo usciti da Cirio puliti, dunque potrei anche dire, guarda, noi siamo stati bravi, dunque viva, viva Banca Akros. Ve lo dico perché è diventato veramente difficile operare. Io teoricamente in ogni giornata della mia vita potrei commettere un reato senza nemmeno rendermene conto, perché è talmente complessa. Allora, questo qui è il problema della formazione delle leggi. Quando non c'è il punto democratico del Parlamento che digerisce la legislazione, capisce che in qualche modo ci sono emergenze che dopo vanno fatte rientrare, ci deve essere un giusto equilibrio fra tutti gli attori in gioco, quando non c'è questa dimensione, è vero che il Parlamento fa le leggi, ma ahimè va a traino anch'esso di una grande paura, di un grande terrore, e di conseguenza non si va più avanti. Vi faccio un esempio molto concreto, dunque sono cose che si sanno ormai. Noi abbiamo avuto, in Banca Popolare di Milano, abbiamo avuto la Banca d'Italia che è venuta a farci l'ispezione. Quando viene Banca d'Italia è positivo, perché si aggiustano le cose, si vedono. Banca d'Italia ha avuto grandi meriti, perché il nostro sistema ha tenuto anche grazie al suo ruolo. Dunque nulla toglie su questo. Ma ormai, siccome Banca d'Italia, come diceva giustamente prima lei, noi dobbiamo applicare quello che abbiamo come regola, nel caso di Banca d'Italia, voglio dire, è attore anche principale nella formazione delle regole, perché la normativa secondaria è molto molto invasiva. Dopo che c'è stata l'ispezione di Banca d'Italia, i primi consigli, comitati, finanziamenti, una pratica, 2 ore, perché tutti i consiglieri hanno paura ormai di deliberare. Allora vogliono avere tutte le certezze per finanziare un'impresa, che vuol dire, mentre diciamo dobbiamo finanziare le imprese, il merito, quando uno ha un progetto industriale non ci ha le garanzie, l'effetto è il contrario. Allora, non è un problema di Tarantini, di quello, è un problema generale che tutti sentiamo. Dobbiamo pur preoccuparci di questo problema, perché è diventato veramente patologico, senza nulla dire al tema, lo dicevo prima. L'America, quel cosiddetto This is our Bible, la cosiddetta, questa è la nostra Bibbia, conteneva il fatto che ogni regola era in qualche modo portava a un freno allo sviluppo. Questa era la mentalità che c'era, voglio dire, in nuce a quel tipo di impronta. Dunque io sono contrario a quella. Dico, ci vogliono le regole, però ahimè stiamo molto attenti, perché. L'altro punto, qui riprendendo Tovini, invece, Tovini viene conosciuta in maniera volgare, si dice sempre, era l'uomo delle banche. chi legge Tobini, Tobini non era l'uomo delle banche. Tobini aveva ben in chiaro quelli che erano i mezzi e i fini. La preoccupazione di Tobini era di tipo educativo, sapeva cosa significava, faceva la Banca San Paolo perché doveva aiutare la Ricci, ha fatto la Banca di Valle Camonica perché voleva aiutare gli artigiani e gli industriali della Valle Camonica. Dunque sapeva bene, ecco perché il vero controllo sta sul fatto che ognuno di noi si senta parte di un grande progetto che nel lungo termine, qui l'intelligenza della fede, riporta un bene a tutti. Le scorciatoie, il maledetto breve termine, il cosiddetto conto economico e i valori nello stato patrimoniale che piacciono molto a Tremonti, hanno un contenuto di verità, perché voglio dire, la realtà che ti si ritorce contro. E quello, noi dobbiamo uscire in qualche modo da questo tipo di ristagniamo dentro, siamo veramente in una posizione dove dobbiamo avere la forza e dare un colpo di reni per riuscirne, perché altrimenti andiamo a rotoli tutti. Non faremo più peccati, non commetteremo più, però purtroppo non ci sarà più un'azienda, un posto di lavoro. Ditemi voi cosa sarà meglio. Questo lo dico perché sono uno che ci tiene alle regole, siccome so che ci sono venuti giornalisti, lo dico chiaramente perché non sono contro le regole, eccetera eccetera. Detto questo, chiaramente il problema di fondo diventa sempre, e qui sono convinto, il Gian Mancheri, che fa una prefazione al libro di Scanzi, che è stato un grande sacerdote e intellettuale bresciano, nella prefazione al libro diceva: Tobini intuì che nella società italiana del suo tempo, ossia nella seconda metà dell'Ottocento, stava avvenendo qualcosa di molto più grave e decisivo che non i problemi, pur carichi di tensione e forieri di tempestose polemiche, di natura politica e sociale, come sono i problemi, ad esempio, conseguenti al modo in cui si era realizzata l'unità nazionale, o quelli provocati dall'esplosione della questione operaia, Leone XIII, eccetera, eccetera, intuì che stava sfaldandosi qualcosa che nel profondo della società l'aveva nei secoli aiutata a comporsi e a resistere. Era l'ordito dei valori di base, tra i quali fondanti, tra i quali quelli cristiani, che era stato raggiunto e intaccato. E ciò era molto più grave delle questioni dei non expedit o dei rapporti fra Stato e Chiesa. Tobini si convinse che l'unica strategia a tempi lunghi e concreta per affrontare quella che per lui era la vera rivoluzione, subdola e tale da stravolgere la società, non poteva che essere l'educazione dei giovani e la scuola. La scuola di tutti, la scuola popolare, a questa dedicò senza risparmio alcuno le sue energie fino alla morte, anzi, come fu detto, fino a morirne. Tant'è che Tobini nasce, chi ha scritto di lui lo conosceva, col dies natalis. Dall'inizio ha vissuto, ha fatto le sue battaglie attendendo il dies natalis. Grazie.
Grazie. Concludo anch'io con una citazione. Recentemente la professoressa, una cara amica, una costituzionista, la professoressa Violini, rispondendo a una domanda sul bene comune, dice: da qui nasce il senso della responsabilità. Infatti un servizio del bene comune è sotteso una domanda radicale: perché uno fa quello che deve fare? Perché un insegnante dovrebbe insegnare? O perché un avvocato dovrebbe fare l'avvocato? E qua torna quello che diceva adesso l'avvocato Tarantini: lo fa perché quello che sei dipende da un dato che viene prima di te. Allora, a mio parere, quello che è uscito stasera è molto interessante, e cioè che porsi il problema di perché facciamo il nostro lavoro, senza porsi il problema dell'origine, a quello a cui apparteniamo, dell'esperienza che stiamo facendo di appartenere a un sistema, a un insieme di tradizioni e di cultura da cui siamo nati, è secondo me molto interessante. La seconda questione è quello che ci è venuto fuori stasera, è il rischio del moralismo, cioè individualismo ma anche moralismo, inteso come un insieme di regole astratte e teoriche che prescindono dalla verifica dell'uomo in azione. Secondo me su questi due punti possiamo continuare una riflessione comune. Fuori ci sono una serie di documentazioni sugli ulteriori attività di formazione che la Libera Associazione fa. Concludo anche richiamando un ultimo incontro di questo ciclo dei 150 anni dell'Unità d'Italia del Centro Culturale di Milano: il risorgimento tradito e la nascita dell'anti-italiano, cultura, popolo e partito degli intellettuali, giovedì 16 giugno ore 21 presso il Centro Culturale di Milano in Largo Zebedia. Ringrazio tutti per la partecipazione e alla prossima volta. Grazie.
andata alla graduation. C'ero solo io come genitore.
Bello,
è stato un piacere conoscerla.
Grazie, mi sembra che dall'attenzione della platea.
Esatto, veramente.